Buonasera, vedete, è davvero interessantissimo, ringrazio per l'interesse, oltre che questo intendo una cosa non secondaria ma formale. È il problema vero, e spero che adesso mi ci aiuti anche questo, un po' di dibattito, ovviamente, è come questa geopolitica del papà, questo cambio di orientamento, visto che abbiamo l'Italia, ha incrociato poi la politica della realtà italiana, e questo è il grande tema che è il modo da cui l'Italia è stato gigantesco. Penso che adesso Bonini inizia a parlarci, per portare anche della CEMA, per il dibattito, sicuramente un tema di grande interesse. Prego.
Grazie, inizio a parlarne, appunto c'è un testo scritto che io cercherò di sfronteggiare per punti dal mio punto di vista, che è quello della storia delle istituzioni. E quindi sbrigativamente e sinteticamente il mio intervento potrebbe essere intitolato La fine del movimento cattolico, o necessariamente occupandoci di un soggetto iscritto sulla sua durata e forme della sua riconfigurazione. Si può dire che il movimento cattolico, quello cui dedicò un libro il mio primo professore di storia contemporanea, Gio Candelora, e altri insieme con lui, e poi che ha una storiografia che adesso ha uno scarsissimo appeal, adesso non esiste più una storiografia sul movimento cattolico, il motivo forse è anche questo. Si può dire che il movimento cattolico non regge alla ristrutturazione post-conciliare della Chiesa italiana. Il Concilio da un lato chiude o sistema la questione delle relazioni con la modernità nei suoi indirizzi e nel Magistero, ne ha parlato Marco Impagliazzo, d'altro canto è il tempo della contestazione e della frammentazione, mentre tiene in qualche modo il tessuto popolare della fede in un accentuato pluralismo di modelli e di soggetti. Il simbolo di questo processo, di questo passaggio, è la giornata del 12 maggio 1978. Paolo VI, che qui commemora Moro, anche dal punto di vista biografico, le sue origini a Brescia, una delle culle del movimento cattolico, la sua famiglia, la sua carriera, il segreteria di Stato, a Milano, infine sul foglio pontificio, Paolo VI del movimento cattolico italiano era stata una delle espressioni più emblematiche. Paolo VI quindi permette la tenuta e la ripartenza della Chiesa nel travaglio del post-concilio, ma nel movimento cattolico italiano i due fulcri, i due pilastri, l'azione cattolica e la democrazia cristiana, divaricano. Agostino Giovagnoli ha parlato di una separazione quasi consensuale, che non a caso al suo momento di snodo, a proposito del dibattito sulla legge del divorzio, e il referendum del 1974 che certifica appunto l'ufficializzazione di una posizione dei cattolici per il no, e quindi questa discontinuità. Si sfrangia quindi quel tessuto unitario di opere e di presenza che nell'azione cattolica si riassumeva e poi si rispecchiava nella vita sociale e politica. Il collegamento tra questo percorso e, diciamo così, le vicende successive del papato è dato da quello che in un libro curato dallo stesso Marco Impagliazzo è stato definito lo shock goetina. Irrompe anche nella Chiesa italiana quella universalità portata dal Papa polacco, ma non perché, come ha osservato Marco Melloni, il caso italiano si rimpicciolisce, piuttosto è un'altra persona di cui mi sono occupato parlando della presidenza della RAI, perché era stato candidato anche alla presidenza della RAI, forte braccio, quando era ancora direttore del Polo. Alberto Meloni dice che il caso italiano si rimpigionisce, in realtà non si rimpigionisce, ma appunto in qualche modo viene sollecitato in maniera nuova e in maniera, direi, in qualche modo di difficile comprensione da parte, prima di tutto, dello stesso episcopato italiano. La situazione italiana era polarizzata fra due degli indirizzi che sono stati anche ricordati prima del pontificato di Paolo VI: l'indirizzo, tra virgolette, del dialogo e quello della missione, che poi si sono, diciamo così, contrapposti in due linee: la linea cosiddetta della mediazione e la linea cosiddetta della presenza. Due linee che confliggono dentro questo movimento cattolico, che non è più un movimento cattolico, ma è un mondo cattolico. E appunto in questo quadro noi abbiamo l'irruzione di Guido. sviluppare questo tema, vorrei ricordare due operazioni istituzionali portate avanti da Paolo VI nel mondo cattolico italiano. La prima è sull'azione cattolica, la riforma dell'azione cattolica. Riforma dell'azione cattolica che viene dotata di nuovi statuti nel 1969 e qui inizia un prolungato stallo da diversi punti di vista, perché inizia dentro l'associazione un grosso dibattito interno e soprattutto questo stallo dell'azione cattolica è subito dalla fioritura di diversi gruppi e movimenti. Ce ne sono decine e decine che poi si cristallizzano in alcuni soggetti di cui già cominciano ad esserci alcune ricostruzioni storiche. La seconda operazione è stata sulla Conferenza Episcopale Italiana, che è stata, diciamo così, ricreata. Paolo Ghita ne ha studiato la prima fase, che arriva fino al 1965, quando diventa una vera e propria istituzione assembleare che raggruppa tutti i vescovi italiani e non soltanto i presidenti delle conferenze episcopali regionali. Aveva anche identificato Paolo VI un leader di questa conferenza episcopale italiana per appunto trasformarla in una istituzione trainante. Questo leader era l'arcivescovo di Lucca Enrico Bartoletti, nominato segretario generale della CEI nel 1972 e che attraversa il perigoso calle del dibattito sul referendum sul divorzio, purtroppo neanche fisicamente stroncato perché è colpito da una malattia, da una cosa al cuore e muore nel 1975. Come interviene Giovanni Paolo II su questi due elementi importanti, su queste due operazioni istituzionali fatte dentro il movimento cattolico italiano? Direi scommette sull'episcopato e accetta la pluralizzazione dei soggetti, dei gruppi, dei movimenti e delle aggregazioni del laicato. Cui l'azione cattolica non è più sovraordinata, ma di cui diventa soggetto tra i soggetti. L'operazione però è molto complicata. Perché? Perché Pittina utilizza una formula che gli viene dalla Polonia, cioè quella dell'episcopato come forza sociale. Lo dice immediatamente ai vescovi, nell'assemblea del 1980, e questi rispondono basiti. Addirittura c'è un editoriale della Civiltà Cattolica in cui si cerca di spiegare che questa in realtà è una cosa che non si può dare in un caso occidentale, in un caso italiano. Wojtyla non demorde e in un'altra occasione di queste geografiche geopolitiche che prima ha illustrato Marco Impagliazzo ad Assisi, parlando del centenario di San Francesco, il sesto centenario, se non ricordo male, della nascita di San Francesco, sottolinea appunto questo mandato all'Episcopato italiano per misurarsi in sostanza con il processo di secolarizzazione, cioè con la situazione culturale, sociale e morale dell'Italia e del contesto più ampio per rendere anche con un atteggiamento agonistico, non antagonistico ma agonistico. Un'azione umile e serena, ma informata e decisa nel rapporto ai programmi che vorrebbero eliminare queste presenze e rendere la Chiesa assente, vanificando l'influsso ispiratore. Sono una serie di messaggi ed è anche una situazione di dibattito dentro quello appunto che è il mondo cattolico italiano. Questa vicenda viene a coagulo nel 1985. Perché tra il 1984 e il 1985 noi abbiamo un processo istituzionale ed è il processo dei nuovi accordi concordatari. I nuovi accordi concordatari vengono gestiti dalla Santa Sede, lasciando completamente all'oscuro la CEI, che appunto non era la CEI che immaginava Papa Giovanni Paolo II. Addirittura il famoso, perché c'è sempre un famoso comma che qui mi sono annotato e che adesso non ricordo a memoria, un passaggio importante, ecco, l'articolo 13,2 degli accordi concordatari viene inserito all'ultimo momento. E quindi in questo articolo 13,2 noi abbiamo la soggettività della Conferenza Episcopale Italiana abilitata a stringere relazioni, rapporti e quindi intese con lo Stato italiano. Diventa un soggetto istituzionale. E poi verrà, diciamo così, riconosciuta personalità giuridica nella successiva legge 222 del 25 maggio 1985. Questi accordi sono negoziati per parte vaticana da un vescovo consigliere di Milano, giurista, Attilio Nicora, che poi continuerà a gestire il rapporto non dalla Santa Sede ma dalla CEI come incaricato della presidenza CEI per l'attuazione degli accordi concordatari. Quindi il baricentro istituzionale si sposta. Naturalmente serve anche un potere, diciamo così, tra virgolette, politico, cioè un intervento sulla leadership della CEI. E questo intervento sulla leadership della CEI sul movimento cattolico, sul mondo cattolico, avviene al secondo congresso ecclesiale, che è quello di Loreto. Nel mondo cattolico italiano, a partire dalla crisi 1974, quindi nel 1976, noi abbiamo ogni 10 anni un appuntamento che si chiama convegno ecclesiale, che è un appuntamento organizzato, diciamo così, dalla conferenza episcopale italiana, in cui sono presenti rappresentanti di tutte le diocesi. Questo appuntamento viene, diciamo così, su questo appuntamento interviene il Papa, in qualche modo cambiando direzione e, tra virgolette, imponendo con un intervento, diciamo così, di autorità, in qualche modo ex cathedra, questo indirizzo che già aveva più volte disegnato a partire dalla sua elezione, di cui ho ricordato questi due passaggi, 1980 e 1985. Qui naturalmente poi trovate nel testo scritto le citazioni delle, diciamo così, delle linee, che sono queste appunto di una serena e quando serve agonistica accettazione della relazione fondamentale con tutta la società italiana, con la cultura italiana, con la cultura moderna italiana di fronte alle tematiche della secolarizzazione. Serve quindi anche un nuovo gruppo dirigente, e questo nuovo gruppo dirigente è rappresentato dal vicario del Papa, che diventa presidente sempre nel cruciale 1985, e poi da uno degli organizzatori del convegno ecclesiale di Loreto, il vescovo ausiliario della Reggio Emilia, Camillo Rovini, che diventa segretario generale della CEI nel 1986. E qui, appunto, da questo punto noi abbiamo una lunga continuità che ha in qualche modo, come sempre in termini di date, che ha come suo termine ad quello, potremmo dire, il referendum sulla fecondazione, sulla legge 40 del 2005. Quindi una lunga continuità che Guido Formigoni, anche qui c'è un'omonimia che questa volta ho detto giusta, Guido Formigoni ha parlato di una linea istituzionale e sociale. E secondo me ha ragione il nostro coetaneo e amico Guido Formigoni. Nel senso che noi abbiamo una istituzione che diventa un punto di riferimento di un mondo cattolico che lavora molto sul sociale, che mantiene una sua forte dialettica interna, si vedono le vicende dell'Azione Cattolica, e che appunto segue questa linea in pieno accordo con il Papa, sulla base di un mandato del Papa. E quindi è interessante che nel 2007 il segretario di Stato scrive al nuovo presidente della CEI una lettera in cui dice che il segretario di Stato deve giocare un ruolo in questo. Perché? Perché, diciamo così, la situazione della lunga continuità presupponeva una relazione diretta tra la presidenza della CEI e il Papa, saltando la mediazione della segreteria di Stato, quindi dal punto di vista istituzionale, andando al di là della riforma della Curia, che era stata sviluppata da Paolo VI e poi era stata confermata da Giovanni Paolo II. Quali sono, non so quanto tempo ho ancora a disposizione, ecco, quali sono alcuni elementi di questa lunga continuità? In una situazione in cui il movimento cattolico come tale, appunto quello classico, 8-900, non esiste più per molti aspetti. Potrebbero essere, appunto, gli elementi di questa lunga continuità sono definiti nel convegno ecclesiale, nel terzo a questo punto, che si svolge a Palermo nel 1985. Nel 1985 si prende atto della fine della cosiddetta unità politica dei cattolici, ovvero nel discorso del Papa si tentano le linee della presenza del mondo cattolico, potremmo dire, a partire dalla stessa CEI, nel quadro bipolare, in quelle che nei miei studi di storia costituzionale costituzionale, chiamo le alternanze per disperazione, che caratterizzano il sistema di regolazione maggioritario introdotto nel 1993 dalla legge elettorale del 1993 e vigente fino a ieri, fino a stamattina, fino a mattina, non si sa bene, insomma, a quel non c'è ancora, quindi è difficile fare la storia. Bene, che cosa dice il Papa? Dice che bisogna evitare che dentro il mondo cattolico si riproduca la bipolarizzazione, tutti gli aggettivi di ieri, che caratterizza il mondo politico, dato il sistema politico italiano, dato il fatto che il cattolicesimo italiano ha una fortissima sensibilità politica e una fortissima voglia di partecipazione politica fin dall'Ottocento, che mantiene in qualche modo comunque. Quindi il Papa dà questa indicazione di non trasferire dentro il mondo cattolico lo schieramento bipolare, certifica la fine dell'unità politica dei cattolici che era stata difesa dalla CEI come, diciamo così, strumento pratico. Di qui l'importanza del ruolo del vertice della conferenza episcopale in questo grande processo di negoziazione che si apre nel quadro di questo sistema popolare, così come visto dalla parte della CEI, di cui alle accuse interne al dibattito del mondo cattolico di neogentilonismo, cioè un atteggiamento appunto di questo genere, che riprende quello del nonno di uno dei nostri colleghi. Professore di storia contemporanea, il mio collega a terra per allora la seconda indicazione è quella del cosiddetto progetto culturale, cioè l'idea di di arretrare l'investimento in qualche modo dall'arena politica all'arena culturale e sociale. Qui c'è un capitolo del libro che Agostino Giovagnoli ha dedicato a Pietro Scopra su un altro contesto, come si dice, dal progetto politico al progetto culturale, non parla di questo, però diciamo così, l'assonanza è abbastanza interessante. Dal punto di vista istituzionale poi abbiamo, grazie anche al meccanismo dell'8 per 1000, un importante investimento, perché andando veloce e non leggendo, un importante investimento in opere che rafforza questo accentramento, questa leadership in qualche modo dal punto di vista dei rapporti istituzionali della CEI. Infatti molte delle opere del mondo cattolico che erano state create dall'azione cattolica negli anni 40 e 50 poi entrano nell'orbita CEI, cioè un percorso di cui ho dato qualche cenno nella relazione scritta e che è significativo appunto di questo processo. Naturalmente andando veloce ho dimenticato molte cose che poi potete trovare nel testo scritto, ma certamente appunto questa sinergia tra pontificato e CEI in un quadro di conflittualità interna, di dibattito esattamente interno al mondo cattolico, che viene ricondotto nelle forme della concertazione, cioè del coordinamento sui fatti, mantenendo un'accentuata pluralità di soggetti. Ecco, questo processo è un processo molto articolato, molto complesso, e in conclusione vorrei dar conto, per quanto riguarda la sinergia tra pontificato e CEI, vorrei dar conto della questione appunto dell'unità d'Italia. Questione dell'unità d'Italia che trova i suoi accenti più gravi nella lettera di Giovanni Paolo II del 6 gennaio 1994 a proposito appunto della crisi italiana, e che poi si dispiega al di fuori dei limiti cronologici di questo intervento nelle iniziative in occasione del 150° dell'unificazione. L'unità nazionale viene rivendicata in nome della profonda unità culturale e spirituale degli italiani e della stessa fede cristiana, aggiungendo un'ulteriore istanza per cui all'Italia, in conformità alla sua storia, è affidato in modo speciale il compito di difendere per tutta l'Europa il patrimonio religioso e culturale innestato a Roma dagli apostoli Pietro e Paolo. Vasto programma, si potrebbe concludere in francese, ma che si riallaccia appunto a quella dimensione più ampia che ha inquadrato Marco Impagliazzi, di cui ho potuto dare purtroppo molto schematicamente, dato l'orario, qualche raguaglio più pratico e più operativo. C'era la famosa distinzione tra quello che faceva De Gasperi e quello che faceva Andreotti, e in qualche modo io mi sono occupato di lì.